e noi diremo sorgente, capellante per sempre. Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, diresti tu stesso di darti l'acqua viva che ti salverà. Siamo qui questa sera per iniziare il nostro percorso all'inizio della Quaresima, un esercizio spirituale, un modo per aprire le nostre orecchie alla parola del Signore, per aprire il nostro cuore alla carità fraterna. Ci guiderà in questo cammino Don Norberto Valli, che è qui in prima fila e partecipa con noi alla preghiera. È professore in seminario di Sacra Liturgia. Domani partirà anche per Roma, per cui sarà sostituito da Don Stefano Chiarolla, perché insegna anche a Roma. E vogliamo insieme con lui rimanere aperti alla parola. Rifletteremo sui Vangeli che ci saranno presentati nella Quaresima ambrosiana. Disponiamo allora il nostro cuore, aumentiamo il nostro desiderio di ascolto, allarghiamo i paletti del nostro cuore e invochiamo lo Spirito perché ci aiuti in questo proposito santo. Cantiamo l'inno allo Spirito Santo a pagina 2.
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore, difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Ascoltiamo la prima parola.
Dal Vangelo secondo San Giovanni. Giunse pertanto ad una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli, infatti, erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse, come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna, Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua.
Ci sediamo. Nelle ultime pagine del libretto ci sono delle righe su cui si può scrivere.
Anzitutto vorrei esprimere la mia gioia di condividere con voi questo cammino. Sapete, ieri sera sono iniziati gli esercizi anche in seminario. Con noi allora sono in comunione tutti i seminaristi dal biennio al quadriennio, anche se i diaconi hanno già avuto i loro esercizi in preparazione alla loro ordinazione. È un momento in cui dunque la nostra Chiesa mette al centro l'ascolto. Siamo all'inizio della Quaresima e mi è parso che potesse essere un itinerario utile da proporre, quello all'interno di un percorso che la tradizione ambrosiana da secoli e secoli fa fare ai suoi fedeli, soprattutto di domenica, nelle domeniche di Quaresima. Il titolo che trovate sulla copertina del sussidio è preso dal Vangelo della terza domenica, quello che domani sera commenterà Don Stefano, il vostro diacono che si prepara a diventare presbitero nel prossimo mese di giugno. Dentro allora questo itinerario che la nostra Chiesa ambrosiana fa percorrere i fedeli da secoli, noi vogliamo rimanere per gustare un po' di più la parola. Sant'Ignazio di Loyola, grande maestro dello spirito, dice che quando si fanno degli esercizi non è che dobbiamo andare alla ricerca di chissà quali nuove intuizioni. Ci basta gustare un po' di più quello che magari già sappiamo, scendere maggiormente in profondità di quello che già ci è stato tante volte comunicato e che forse rischia appunto di correre via. Noi nelle domeniche di Quaresima potremmo anche commettere l'errore, mentre ci accostiamo all'ascolto della parola, di dire: ma tanto io so che cosa dirà il Vangelo questa domenica. Ecco allora la sfida che noi vogliamo raccogliere. Avete visto, non proclamiamo il brano intero che sarà poi proclamato nella liturgia a partire da domenica prossima. Abbiamo selezionato questa sera e anche nelle prossime solo alcuni versetti che ci servono per compiere il nostro percorso. Ci accingiamo allora ad entrare nella pagina che abbiamo scelto questa sera. Parto da una suggestione che mi viene da un'esperienza che ho vissuto in prima persona. Tempo fa mi sono recato a visitare il Museo del Novecento a Milano, quello che è in Piazza del Duomo proprio a fianco alla nostra stupenda cattedrale. Ecco, presso questo museo è esposta una scultura di Arturo Martini realizzata nel 1934. Il titolo di questa scultura è La sete. vi è rappresentata una donna gettatasi a terra per abbeverarsi a una fonte. Quando l'ho vista per la prima volta, mi è sembrato che l'artista volesse imprimere nell'opera non semplicemente l'idea di una sete naturale, ma qualcosa di molto più profondo, qualcosa di esistenziale. La donna, prostrata per bere un po' d'acqua, comunica quella sofferenza che spinge alla ricerca. La sua sete la rende bramosa di ottenere una sensazione di ristoro che non sa però quanto potrà durare. Soffermandomi davanti all'opera, ho avvertito subito il richiamo al tema della sete che caratterizza il brano che abbiamo letto. In effetti, la sete è un desiderio che può prostrare, può rendere bramosi, avidi, persino ripiegati. La sete, il bisogno di acqua, porta addirittura a far guerra, pur di avere accesso a pozzi e a sorgenti, come capita in diversi luoghi del mondo. Ma la sete, al contrario, può anche essere metafora, immagine di una tensione interiore verso orizzonti nuovi, in cui trovare una risposta significativa alle proprie domande di senso. Lasciamoci questa sera provocare dal dialogo fra Gesù e la Samaritana, con tutte le implicazioni che esso comporta. Il tema della sete, l'abbiamo capito, è al centro. L'ambiente, proviamo a ricostruirlo. Il pozzo di Sicar, un luogo molto celebre perché legato alle vicende dei patriarchi. Nel libro della Genesi, al capitolo 33, versetto 13, si narra che Giacobbe, al ritorno dalla Mesopotamia, dove era stato presso Labano, giunto a Sichem, aveva eretto un altare e fatto scavare un pozzo per bere lui con i suoi figli e il suo gregge. Il pozzo in quanto tale torna nella scrittura diverse volte come sfondo per scene di incontro, in particolare per descrivere il fidanzamento. Il servo di Abramo incontra Rebecca, futura moglie di Isacco, presso un pozzo, e presso un pozzo Mosè conosce la sua futura moglie. L'Evangelista Giovanni sa bene tutto questo e sembra voler fare dell'ironia su uno schema che è tipico della scrittura, è convenzionale. Prende questo schema e lo altera, lo modifica, in modo da sorprendere il lettore con qualcosa di inaspettato. Ciò che è tradizionale, convenzionale, risulta completamente modificato. Al pozzo, infatti, non si presenta una ragazza nubile in questo caso, come avviene nelle narrazioni bibliche. Si presenta una donna anonima, per di più appartenente a una razza mista, ostile agli ebrei. E questa donna è spinta da una necessità del tutto usuale, feriale. Non ha particolari scopi. L'unico suo obiettivo è quello di attingere acqua. Si viene poi presto a sapere dal racconto che questa donna anonima ha alle spalle 5 matrimoni falliti e vive, diremmo noi con una terminologia ecclesiastica, vive in situazione irregolare. E come se non bastasse, non ci è detto se la donna attinga veramente acqua, né se Gesù, dopo averle chiesto da bere, abbia avuto da lei ciò di cui aveva bisogno. Questi dettagli sono molto interessanti. Tutto si concentra sul dialogo tra i due, tra Gesù e la donna. E sullo sfondo c'è la ricerca di cibo da parte dei discepoli, il cui esito rimane irrisolto. Anche di questo particolare non si viene a sapere più niente. La necessità di bere e di mangiare si svela dunque come un pretesto per parlare di qualcosa d'altro, qualcosa di ben diverso dalla semplice acqua e dal semplice cibo. La parola di Gesù manifesta in questa strana situazione la sua potenza rivelatrice. E notiamo anche l'inversione dei ruoli che viene a crearsi. È Gesù all'inizio che chiede da bere, ma in realtà sarà lui a donare l'acqua viva. La donna è nella condizione di poter dare da bere, attingendo al pozzo, ma finisce per chiedere lei l'acqua. Non c'è dubbio allora che questa realtà dell'acqua assuma nel racconto un valore altamente simbolico. Per la Bibbia, sapete, l'acqua è un grande simbolo teologico. Monsignor Ravasi, ora cardinale, affermava che ben 1500 versetti dell'Antico Testamento e 430 versetti del Nuovo hanno a che fare con il tema dell'acqua. Pensate che quantità di riferimenti. E del resto, nel paesaggio del Medio Oriente assolato, arido, è molto comprensibile che l'acqua sia un riferimento di importanza capitale e diventi l'argomento per passare dal piano dei bisogni primari, il bere, il mangiare appunto, a ciò che può veramente appagare le esigenze più profonde della nostra umanità. È significativo che per descrivere la situazione in cui il popolo di Israele si trova, il profeta Geremia, al capitolo secondo, usi proprio la contrapposizione tra la sorgente d'acqua viva e le cisterne screpolate. Cito il profeta: «Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua». Si intuisce allora, nelle parole rivolte da Gesù alla Samaritana, l'eco di questa considerazione del profeta Geremia. In gioco qui c'è la vita umana con le sue scelte. Si può pensare di cercare la realizzazione di sé in propri progetti che esaltano l'io con i suoi bisogni immediati, assecondando desideri che conducono momentaneamente a una gratificazione che esalta. Ciò che però è per sua natura effimero si può sfaldare all'improvviso, rivelando che la felicità che si credeva raggiunta non era che una pura illusione. E l'esperienza drammatica di questa donna, con la sua storia sentimentale così disordinata, lo dice con chiarezza. L'impressione è che la corsa a scavare cisterne piene di crepe sia in crescita anche oggi. Viviamo in una società che denuncia continuamente lo stress. Siamo tutti stressati. Denuncia l'ansia, la paura del futuro, pur avendo raggiunto anche condizioni economiche notevoli e tutto sommato magari anche agiate. Di che cosa siete allora l'uomo, la donna, il giovane all'inizio di questo terzo millennio? A quali pozzi andiamo ad attingere le risposte alle nostre domande sul significato dell'esistenza? Non è facile decifrare il momento che stiamo attraversando. I segnali sono molto contraddittori. Si vedono da una parte manifestazioni di rinnovata spiritualità, ci sono interessanti fenomeni di ricerca di Dio, gruppi di preghiera, persone che amano ascoltare la parola di Dio, giovani in ricerca, ma accanto a questo ci sono tanti, tanti segnali anche di puro materialismo, di ricerca del proprio piacere, l'edonismo sfrenato. E in questo complesso di grande confusione, la solitudine sembra affliggere molti. Non bastano i mezzi di comunicazione disponibili in modo assai diffuso per vincere la paura di rimanere soli, soli con se stessi, privi di difese davanti alla vita. Pensate alla solitudine soprattutto di tanti giovani, sempre immersi nella rete, nel mondo virtuale, eppure così soli. E poi un'aridità diffusa, una ricerca talvolta insaziabile di svago per colmare il senso di vuoto. Ecco le cisterne screpolate della nostra epoca. Geremia ancora lo esprimeva con amarezza: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene. Dimorerà in luoghi aridi, nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. E al contrario, benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua. Verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Ecco, questo paesaggio desertico, specchio di una interiorità priva d'acqua, come la terra è morta senza la pioggia, così l'uomo è inaridito quando si allontana da Dio, quando si allontana dalla sua parola. Ecco la nostra scelta di rimanere nella sua parola. È lo Spirito di Dio l'acqua che disseta, ricrea, feconda il deserto della nostra coscienza, reso aspro dal peccato, dall'inerzia, dall'indifferenza. Ma è necessario rimanere vigili per avvertire quanto la nostra vita abbia bisogno di essere irrigata continuamente alle sorgenti della grazia. È splendida la preghiera contenuta nel Salmo 143. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra assetata. Rispondimi presto, Signore, mi viene a mancare il respiro. Non nascondermi il tuo volto, che io non sia come chi scende nella fossa. E poi altri due salmi che potrebbero diventare preghiera in questi giorni, il Salmo 42 e il Salmo 63. 42, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia, e il testo ha la mia gola, anela te, o Dio, e la gola è il luogo dell'arsura, ed è Dio che può risanare questa arsura che è del cuore, che è interiore. È la tensione primordiale, insopprimibile verso Dio, verso acqua che dà vita, gioia, speranza, freschezza. E ancora da ultimo il Salmo 63. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, come terra deserta, arida, senza acqua. Ecco, a me pare che il primo movimento che emerge da questi versetti del Vangelo di Giovanni sia la sete della nostra umanità in rapporto a Dio, ma non possiamo concludere questa sera la nostra riflessione senza considerare il fatto che è il Signore in questo brano di Vangelo a chiedere da bere. Dammi da bere, le disse. Sarebbe normale il movimento in senso opposto. Noi che chiediamo da bere a lui, lo abbiamo visto nei salmi, nel profeta. Ecco che questo brano ci spiazza. La prima parola che Gesù dice alla donna, dammi da bere. La prossima domenica, ascoltate con attenzione il prefazio della messa, che rivela il senso di questa domanda. Egli chiese alla samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente, Gesù, da accendere in lei la fiamma del tuo amore, o Padre. Con efficacia San Gregorio di Nazianzo dichiarava che Dio ha sete che si abbia sete di Lui. Dio ha sete che si abbia sete di Lui. Per questo Dio spesso sembra sottrarsi al nostro sguardo. Ci attira a sé, ci lascia la profonda aspirazione di Lui e poi si sottrae alla nostra vista. E tante volte lo sentiamo come lontano. Ci potrebbe essere utile un confronto con l'esperienza dei nostri fratelli ebrei. Gli ebrei, lo sapete, vanno a pregare davanti alle pietre del tempio distrutto, a quel muro occidentale che è a Gerusalemme. Ma perché vanno lì? Vanno a pregare davanti a quelle pietre? Perché dice il Cantico dei Cantici, l'amato Dio sta dietro il muro, guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Dio ha scelto quelle pietre per scrutare, non visto, le mosse della sua sposa amata, Israele, e per attirarla a sé. Le preghiere di Israele, suo popolo, sono come le ali della colomba dentro le fenditure di quella roccia. Abbiamo visto anche il Papa, vi ricordate? Giovanni Paolo e poi Benedetto, mettere quel foglio bianco tra le fessure di quelle pietre. E allora quelle preghiere come ali di colomba volano verso Dio, quel Signore che non è visto perché sta dietro il muro, nella fede del popolo di Israele. Il Signore, non visibile ai nostri occhi, scruta il nostro intimo e spesso ci fa percepire la nostra distanza dalla sua misericordia, non perché vuole mortificarci, ma perché vuole accendere dentro di noi un più vivo desiderio di santità. L'esperienza mistica che coglie con grande intensità tutto questo. Penso ad alcune espressioni di San Giovanni della Croce nelle sue canzoni tra l'anima e lo sposo. Dice così San Giovanni della Croce: dove ti sei nascosto, o amato, lasciandomi a gemere? Come il cervo corresti dopo avermi ferito, ti uscii dietro gridando, ma te n'eri andato. Andare verso il Signore e accorrere là dove Lui vuole essere cercato, pur sapendo che rimarrà sempre una distanza rispetto alla visione diretta di Lui, quella visione a cui aspiriamo e che ci sarà data solo alla fine, quando lo incontreremo e lo vedremo così come Egli è. In questa vita noi siamo assetati, protesi alla meta, ma vedete, non siamo semplicemente attratti in maniera spasmodica senza che Lui non ci dia nulla per dissetarci. Ci è dato già qui di pregustare un po' l'anticipo di quel dono dissetante che ci farà alla fine. E dove noi possiamo oggi qui saziare un poco la nostra sete nei sacramenti che celebriamo. È quello l'ambito in cui sperimentare quella potenza dello Spirito che riempie la vita, che ci toglie l'ansia e l'affanno. E sono realtà dinamiche i sacramenti, che hanno dentro tutta la forza dell'amore di Dio, quella forza che poi ci spinge verso i fratelli, verso i piccoli, i poveri, sulle strade del mondo. Potremmo dire dunque che la richiesta di Gesù alla Samaritana, dammi da bere, è l'emblema di come la grazia di Dio prevenga qualsiasi nostro anelito verso di Lui, anzi, susciti in noi il desiderio. Noi non avremmo sete di Dio se non fosse Lui a far crescere dentro di noi questa sete. È il primato della grazia, è il Signore che sempre si fa incontro a noi per accendere dentro di noi i desideri più veri, che quelli che sono nel nostro cuore, che ci portano verso di Lui. Ricordate Agostino nelle Confessioni: mi hai chiamato, hai gridato, hai squarciato la mia sordità, hai balenato, hai brillato, hai fugato la mia cecità, hai emanato la tua fragranza, l'ho aspirata e ora anelo a te. Ho gustato e ho fame e sete, mi hai toccato e ardo per la tua pace. Ecco, carissimi, nella percezione del nostro limite, nel nostro desiderio di aspirare all'Eterno, dentro questa tensione che abbiamo abita l'azione di Dio. Dio che dà la forma della fede ai nostri moti interiori, che talvolta sono un po' confusi. Signore, anche noi ripetiamo questa sera: dammi di quest'acqua perché non abbia più sete. Signore, donami ogni giorno il tuo Spirito perché la mia vita sia colma di speranza e di fiducia. Fa, o Signore, che anch'io ti cerchi, diceva Agostino. Preservami dall'errore, che nella mia ricerca non si presenti a me niente altro che te. Se non desidero null'altro che te, fatene prego, o Signore, che io ti trovi. E se vi fosse ancora in me qualche desiderio superfluo, sii tu stesso a purificarmene e rendimi capace di vederti. Donami le energie per cercarti. Tu che ti sei fatto trovare, tu che mi hai dato sempre più speranza di trovarti, davanti a te stanno la mia fermezza e la mia infermità. Custodisci la mia fermezza e guarisci la mia infermità. Davanti a te stanno la mia scienza e la mia ignoranza. Dove mi apristi la via, accetta che entri. Dove mi hai chiuso, apri al mio bussare. Fa che mi ricordi di te, fa che ti comprenda, fa che ti ami.
facciamo nostre le parole del salmista e lo spirito di Dio che ci disseta. Esprimiamo allora con la preghiera la riflessione che abbiamo fatto, aiutati dalla meditazione del Vangelo che abbiamo ascoltato. Reciteremo a cori alterni il primo gli uomini e il secondo le donne. Salmo 42.
Come la cerva anela
i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio.
Le lacrime sono mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar.
Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato. Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico.
Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio?
Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, che in questa assemblea hai illuminato la nostra vita con la tua parola di salvezza, guidaci con mano paterna sul nostro cammino, perché alla scuola del Vangelo diventiamo amici fedeli di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Usate il libretto, portatelo pure a casa, riprendete i vostri appunti o comunque il brano della Samaritana. ricordatevi di riportarlo domani sera perché proseguiamo gli esercizi. E ora facciamo il canto finale.
A pagina 24, Credo in te.
Strong.